Ad alta voce. Massimo Popolizio legge Una vita violenta di Pierpaolo Pasolini.
Erano le 2 o 3 di notte. Il zio mio stava dormendo nella sua casetta. Dormiva bene bene quando sentì bussare forte alla porta. Ci aveva un sonno che ogni volta faceva ad aprire gli occhi, come fossero cuciti dalla lesina, stagnati. «Li mortacci loro!» pensava, quasi piangendo. Sbarellando, s'alzò, s'avventurò per la stanzetta, verso la tenda che divideva in due la gattabuia dove abitava con la madre e la sorella. «E questi?» Queste si erano svegliate pure loro, sulle brandine messe lì accanto a quelle del zio mio, e stavano a guardare con gli occhi aperti. La luce non ce l'avevano. Un po' ne entrava dalla finestrella, nella parete di muro in foglia. Fuori continuavano a bussare come dannati alla porta, che quasi la buttavano giù, sgangherata com'era. «Maialetti, vestiti!» gli gridavano di fuori. Ma il zio mio se ne restava lì intontito con indosso un paio di slip, tutti allentati da dubbiotte. «Perché? Che c'è? Che ho fatto?» chiedeva, cercando intorno i panni e i pedalini tra i due urinali sparsi sul pavimento. «Stavolta non abbiamo tempo da perdere! Vestete e viette fora!» «Ma vesto!» fece il zio mio. I poliziotti erano 4 o 5, tutti armati, equipaggiati, con gli elmetti e sottocola e i mitra, chi a tracolla, chi in mano. Il zio mio fece qualche passo indietro, mezzo morto per lo spagheggio, nella cucinaccia, contro il fornello grande antico, con sopra la bombola del gas, e restò lì, senza fiato. Gli altri entrarono dentro, diedero un'occhiata, mitra alla mano, dietro alla tenda, alle due donne che frattanto si erano mezzo alzate pure loro. Poi diedero una strattonata al zio mio e gli fecero: «Andiamo!» Lo trascinarono sotto la tettoia che ci aveva davanti alla casa. 2 palmi di pantano, 4 tavole inchiodate a un pezzo di muro e a un pezzo di assi, con sopra un tettuccio di bandoni e tutto intorno stracci, ferro, qualche comodino vecchio, 4 gomme vecchie di macchina, una coperta imbottita piena di caccole, 12 di mattoni accatastati, una bagnarola rotta. Tutta la ricchezza della famiglia dello zio mio. Lo trascinarono per lì e poi per la fanga della stradetta davanti. Intorno alle altre baracche c'erano almeno una 40 dei carabinieri, pure loro con gli elmetti, le cartucciere e gli sputafuoco imbracciati. Chi bussava alle porte delle altre casette, contro il prato, chi portava via dei giovinotti e pure delle donne. Alcuni attizzavano i cani su per il prato, se qualcuno si era dato da qualche finestrella da dietro. Altri facevano luce tutto intorno coi lanternini accesi. I cani abbaiavano a rotta de collo e le donne strillavano dentro le case e sotto le tettoie. A casa del Buddha entrarono direttamente che la porta era aperta. Misero le luci dentro coi mitra spianati e domandarono: «Abita qui il postiglione Virginio?» Il Buddha si svegliò, si stropicciò gli occhi, si tirò su e giù il basco 2 o 3 volte spostandolo sulla capoccia, finché lo tornò a mettere fino sulle palpebre, che per guardare doveva stare col barbozzo alzato. «No, guardi», fece, «qui non abita postiglione, qui abita Di Salvo Giovanni». «La sua signora come si chiama?» dissero voltandosi con tutti i mitra verso la moglie. «Spizzichini Teresa», fece il Buddha. «Quello che cercate non è qui, non è qui!» «Come? Come ha detto che si chiama lei?» fece un tenentino. «Di Salvo Giovanni!» ripeté il Buddha. Il tenentino lo guardò. «Venga, venga, venga anche lei!» disse. «Come?» fece il Buddha, tutto stupido e innocente. Ma 2 poliziotti lo presero, uno di qua, uno di là, e il Buddha ci dovette stare. Si voltò verso la moglie, che stava a guardare coi 2 ragazzini che s'erano svegliati, e guardavano pure loro il padre, e disse: «Buonanotte, cara!» Irzu Gabbo, che una volta abitava la piccola Shanghai con Tommaso, Lello e gli altri, ora abitava proprio al centro di Pietralata, all'82, in una delle vie parallele a quella principale che arrivava in fondo alla borgata. Pure Irzu Gabbo era sorvegliato, dormiva. Come sentì bussare, pure lui, sbarellando, addormentato come una tomba, dovette andare ad aprire di persona, mezzo svestito. Aprì la porta e i poliziotti entrarono dentro casa. Entrarono, ma più avanti della cucina non si poterono tirare. C'era di fronte un tramezzino con una vecchia tenda per porta. S'ammucchiarono lì, coi mitra che intuzzavano contro un bidone come quello per i caldarroste con fornelletto sopra, una bagnarola piena di panni sporchi, un tavolo pieno di bottiglie di pomodori e una credenza con le vetrine coi vetri rossi, azzurri, a scacchetti, come una cornicetta intorno. E di più non potevano avanzare, perché di là, oltre il tramezzino, in 4-5 metri quadrati, c'erano tre brande messe per traverso. Due sommier e una rete da una piazza e mezzo, che si può dire, formavano tutto un letto solo, con un groviglio di lenzuole coperte con callate. Ci dormivano in quasi una ventina. Il padre, la madre del Zugabbio, la nonna, 4-5 sorelle e una tribù dei fratelli più piccoli. Un brigadiere fece capoccella dentro la camera e diede una guardata a tutti quegli accattoni mezzi ignudi che stavano lì sparsi come vermini, a guardarlo. «Voi due, una e due», disse il brigadiere, insegnando due ciumache sui 17-18 anni, tutte scapigliate. «Alzatevi!» Le due lo guardavano stralunate a sedere sui letti. Il Zugabbo si fece avanti dicendo: «Come? Ma perché? E che è successo? Ma come vi permettete? Forza voi due!» disse il brigadiere. Quanto al Zugabbo, lo presero uno sotto un braccio, uno sotto l'altro, e lo trascinarono fuori attraverso la cucinetta. Poi pure lui attraverso lo sgabuzzino, sotto la tettoietta piena di stracci che ci aveva lì davanti. C'erano da una parte e dall'altra della strada due file di jeep. Saranno state 100 per parte, allineate come un posteggio, una dietro l'altra, da un capo all'altro della strada. Pattuglie dei poliziotti andavano e venivano dappertutto, chi portando qualcuno, chi andandolo a prelevare, coi mitra a tracolla e i cani. Il Zugabbo fu fatto salire su un camion, le due sorelle su un altro. Un tenente gridava: «Caricate più che potete, portateli via!» In mezzo a un altro pattuglione, bestemmiando come un giudio, veniva Anna, che era una che faceva la facchina ai mercati, con 6 o 7 figli sparsi per il mondo. Una vera donna di vita, che portava il rossetto fin sotto il naso, col trucco che col sudore le cascava a pezzi, e tutti i denti guasti in bocca, sempre zozzi, gialli. Ma era una scopona proprio, e aveva gli occhi sempre calamarati, sotto quei capelli di tutti i colori, perché ogni tanto cambiava, erano un po' neri, un po' castani, un po' biondi biondi, un po' rossi, tutti bruciati che parevano quei peli che sortono fuori dai tuderi o la stoppa dagli stagnari. Chi la reggeva quella dallo sventolare tutto quello che c'aveva dell'utero? «Cornuti!» gridava le guardie che la portavano via con le mani avanti. «Cornuti! Li mortacci vostra e de tutte le corna che portate in testa! Magnavano a tradimento! Andate a zappa all'orto morti di fame! Andate a vedere quello che fanno le zoccole delle vostre mogli! Andate, andate!» Dietro a questa, altre guardie portavano via la madre del Nazareno. Ah, nemmeno lei si era quasi potuta vestire. Camminava piangendo, coi capelli scarrufati, ma lisci, giù sul collo e le forcinelle pendenti che gliene cascava una da parte e una dall'altra. Aveva una faccia pacioccona, ma pallida pallida, con le occhiaie. Il vestito le era strappato sul davanti. Gli mancava una fetta, perché a forza di lavare e lavare si bagnava. E poi, bagnata, strusciava addosso al lavandino, alla fontana e dappertutto. Così le si vedeva la pancia, con un maglione militare per sottoveste. Sulle spalle si era gettata un giacchetto di lana rosso, tutto rinciancicato, che le arrivava a metà groppone. E così, conciata, veniva avanti tra i carabinieri, piangendo, col fiato mozzo. Dietro a lei, qua e là, in mezzo ai poliziotti, ce n'erano tante altre, giovani, vecchie, prese in tutte le casette della borgata. Una protestava, Una piangeva, coperte di stracci, come animali cavati dalle tane. Il sole era ormai bello alto e mandava i suoi raggi illuminando una pietralata che pareva quella del tempo de guerra. I muri delle casette tacevano, perché i muri tacciono, ma sulla fanga c'erano i segni delle ruote delle macchine e dei piedi di tutti quei disgraziati che avevano scarpignato avanti e indietro tutta la notte. Tommasino, durante la carica, era stato latino. Non sapeva niente di quello che era successo. Come da due o tre domeniche a quella parte era stato con Irene e poi si era trattenuto su alla Garbante dopo aver lasciato la Mecca con quell'amico suo pesciarolo che si chiamava Settimio. Aveva dormito a casa sua e poi con lui, siccome erano completamente stellati, in bianco come rape, se n'era andato tutto il giorno dentro Roma per far l'occhi. Quando tornò su in borgata, solo, ormai il sole aveva tutte le intenzioni di tagliare dentro una brandina bigia di nuvolette lacere dopo che aveva brillato a malincuore l'intera giornata sulla fanga. Ancora non si accendevano le prime luci per la borgata, ma ci mancava poco e c'era adesso tutta una calma, un silenzio. Ognuno si faceva i fatti suoi, dentro casa o in quei 2 o 3 metri di cortiletto che ci aveva davanti. Le donne, se parlavano dalle finestrelle alla fontana, parlavano piano, come gli fosse morto qualcuno. Al bar non c'era un'anima e le saracinesche erano mezze abbassate. Tommasino e quelli che erano scesi con lui dal 211 verso le 4:30 e non sapevano niente, si guardavano intorno allungando la scocchia, disallumiti e guardandosi in faccia tra di loro. Per la maggior parte andò in fretta verso casa, pensando male. Qualcuno però si fermava a chiedere per la strada che era successo, che c'era. Tra questi Tommasino. Ma capì subito di che si trattava. «Avemo chiuso», pensò con le gambe che già gli tremavano. «Se cercavano il cagone, cercavano pure a me». Una specie di nebbia gli calò davanti agli occhi. La testa cominciò a girargli. Si sentiva un pezzo di piombo in corpo. Correva verso casa e non sapeva manco lui dove andava. Non vedeva quello che gli stava intorno. Le facciatelle bigie dei lotti, le chiazze d'acqua, le piastre sbrecciolate dei marciapiedi, la gente che parlava intorno, bruciata dal freddo, con la pelle bianca e tirata e delle sciallette sporche girate intorno al collo. Non faceva che pensare sempre alle stesse parole, guardandosi intorno. «Avemo chiuso!» Nient'altro, come un mentecatto. Con le mani in saccoccia, per le scorciatoie, dove sotto il suo passo la crosticina di fanga schiattava, trasformandosi in una melma scivolosa che non si poteva quasi camminare, Tommasino fece tutta la strada fino alla piccola Shanghai, come un cecato. «Arrivo lì», pensava accasciato Tommaso, «si veda malparata, ma fionno giù pa' scarpata verso il fiume e me butto tra i canne che ci stanno, e chi me vede? Sarà questione di farsi in bagno. Arrivo dall'altra parte e chi m'ammazza più? Se o sognano d'acchiapparmi, m'acchiappano più col cazzo». Invece, nello spiazzo centrale della piccola Shanghai, che era formato in tutto da una trentina di baracche, un po' di legno, un po' di mattoni, c'era solo qualche ragazzino che giocava e qualche vecchia che chiacchierava coi piedi nel fango. Pure a casa di Tommasino era tutto calmo. Cenavano. Come lo videro entrare, con tutto che non ce la facevano proprio e si stupivano, non dissero una parola. Continuarono a mangiare zitti come prima. Il padre era al tavolo, cottido e todo, da una parte e dall'altra, zitti pure loro, intenti a raspare col cucchiaio la scodella. Il fratello più grosso mangiava su un pezzo di panca che era presso la porta, un po' in luce, con la scodella tra le ginocchia. La madre, invece, mangiava in piedi, accanto al fornelletto a carbone. Appena Tommasino entrò, fece: «Com'è a st'ora?» Tommasino alzò un po' le spalle, più ingelito dentro nello stomaco che di fuori, e fece: «Ao, ama!» La madre non aggiunse altro e gli preparò la sua scodella di fagioli e cotiche che puzzavano. l'asino si mise in un angoletto che restava vuoto al tavolo e cominciò a mangiare. Ma non ce la faceva a mandar giù e, anzi, gli veniva il vomito. Mangiò 4 bocconi di minestra, schifato, poi addentò la pagnottella secca. Sua madre gli fece «Aspetta!» e sul pane ci mise 2 cucchiaiate di broccoli freddi. Tommaso riprese il suo pane e continuò a mangiarlo così condito, piano piano, cercando di vincere il voltastomaco. Il fratello, che aveva finito, prese e se ne andò. Gli altri 2 piccoletti, finita la cena, cominciarono a gironzolare per la stanzetta come 2 querci. «E metti a letto sti ragazzini, no?» fece il padre. «E fammi venire spiccià!» fece la sora Maria. E il padre, continuando a ciancicare, andò a buttarsi sulla brandina. Tommasino si mise appoggiato allo stipite della porta, stando attento a non appiopparcisi troppo, se no la sfonnava. Stette lì tranquillo, con le mani in zucca, a osservare quello che facevano intorno i vicini. Dalla baracca accanto venne fuori a prendere dei panni stesi su uno spago davanti alla porta una donna. «Buonasera, sora Adele!» fece subito Tommaso. «Buonasera, Tomà!» fece quella accondiscendente. Tutti e 2 si sentivano persone savie, all'antica, che facevano i fatti loro e non cercavano altro. «Sora Adele, pure voi sempre coi mani a mollo!» fece Tommaso. «Vai un po' a far capire a mio marito!» fece quella, premendo il barbozzo sul collo. «Ma è vero che il sor Armando ve compra il televisore?» chiese Tommaso. «Sì, quello invisibile!» fece lei. Sospirò invece Tommaso Filone. «Come voi e cieco d'anocchio!» Intanto la sora Adele aveva raccolto i 2 o 3 panni appesi, tutti agghiacciati, e rientrando in casa fece presciolosa «Notte, notte a Tomà!» «Buonanotte a sora Adele!» fece Tommaso. E piano piano, sempre con quell'aria rassegnata e savia, levò dalla saccoccia un mozzone e se lo accese. Gli pareva un miracolo che tutto andasse finora così liscio. Non ci credeva nemmeno lui. «Boh!» pensava dentro di sé. Si riguardava intorno, facendo il bravo ragazzo che si ferma all'ultima paglia prima di andarsene a nanna. Ma de pulizia manco la puzza. In alto era tutto nuvoloso e chiaro, bianchiccio. Solo qua e là c'era qualche squarcio di sereno, molto più cupo. In uno di questi squarci, proprio sopra il tetto di bandoni e carta incatramata della catapecchia della sora Adele, alle cimose d'un po' di nuvolaglia dipanata, c'era qualche stelluccia che brilluccicava sola sola. E intorno quel misero mucchio di baracche c'era un silenzio, una pace, una solitudine che mettevano paura. Dopo un po', senza che nemmeno lui se ne accorgesse, mentre se ne stava lì, solo e avvilito, Tommaso si sentì come una lacrima che gli spuntava. Ma subito la ricacciò in gola